Bentornati su Liberi Oltre, bentornati sui nostri canali. Matteo Poloni, Dario Marino per Redazione Economia. Quest'oggi insieme a Carlo Stagnaro, membro del nostro comitato scientifico, direttore delle ricerche e degli studi dell'Istituto Bruno Leoni, e Vincenzo Galasso, professore di Economics dell'Università Bocconi. Un tema che è al centro del dibattito quotidiano è quello della regolamentazione. Se ci pensiamo bene, tutto il dibattito politico sull'economia, sul sociale, può essere ridotto alla fine a un dibattito sulle norme, un dibattito sulle regole, su quali sono le migliori normative per guidare il nostro sistema economico-sociale. Quando parliamo di norme, infatti, non parliamo soltanto di un cambio di normativa, di regolamentazione, ma parliamo di una decisione volta a darci delle regole, volta a perseguire un determinato fine, una determinata visione che è quella della persona che governa in quel determinato momento. E questo cosa comporta? Comporta che la regolamentazione ha un impatto economico-sociale, la regolamentazione ha un costo e un beneficio, ma quest'oggi non siamo qui a parlare di benefici, siamo qui a parlare del tema dei costi, perché è la parte, come dire, più ostruosa del dibattito, perché la regolamentazione ha dei costi che si vedono e dei costi che non si vedono, quindi dei costi diretti e dei costi indiretti, che si manifestano nel breve, nel medio e nel lungo termine. Pertanto, per dare un contesto al dibattito di questa sera, che ci porterà poi a vedere quello che è l'attuale situazione negli Stati Uniti, con le proposte di Musk, l'Argentina e l'Italia, chiedo subito ai nostri ospiti, in materia di regolamentazione, quali sono questi costi diretti e indiretti? E soprattutto, come facciamo a valutare i costi e i benefici della regolamentazione? Perché da un punto di vista dell'Accademia abbiamo notato c'è molta difficoltà a dare una corretta metodologia che sia considerabile, come dire, univoca e accetta da tutta la ricerca, non dall'Accademia.
Tanto ovviamente grazie dell'invito. Il tema è un tema importante e complesso. E ci sono almeno due livelli di lettura. Il primo è, per così dire, generale, è un po' quello che hai utilizzato tu per porre la domanda, per introdurre il tema. Prendere la regolamentazione e trattarla come se ogni regola fosse più o meno equivalente a ogni altra regola, no? E ci sono tanti studi, tanti lavori empirici, eccetera, che hanno fatto questo tipo di analisi, per esempio stimando l'impatto della regolamentazione attraverso il numero delle norme o il numero delle parole contenute nelle norme o misure, diciamo, quantitative di questo genere. Qual è l'utilità di questo tipo di lavoro? L'utilità di questo tipo di lavori è rendersi conto che una norma, una regola che in qualche maniera determina un obbligo o un divieto, oppure semplicemente un favore o un disfavore rispetto a un certo comportamento economico, equivale a un vincolo posto sulle imprese, posto sugli agenti economici in generale, non necessariamente soltanto sulle imprese. E poiché un vincolo, per definizione, riduce lo spazio delle scelte a disposizione degli agenti economici, questo, come dire, non può non avere un qualche effetto negativo sulla crescita. Questo di per sé, perché riduce la possibilità degli individui di interagire o delle imprese di interagire tra di loro e quindi di sfruttare delle potenziali occasioni di valore. C'è un lavoro ormai di tanti anni fa, ma credo del 71 se non ricordo male, ma tuttora attuale quantomeno in termini del framework dell'approccio metodologico, un lavoro di Richard Posner che si intitola Taxation by Regulation, in cui lui in estrema sintesi dice: una regola equivale a una tassa, e nella testa degli economisti di Chicago di quel momento una tassa è un prezzo. Io sto sostanzialmente dicendo che fare la tal cosa ha un prezzo addizionale che si somma al valore, diciamo al costo che quel comportamento ha in termini puramente di mercato. Al tempo stesso, come dicevo, non tutte le regole sono uguali, non tutte le regolamentazioni sono uguali tra di loro, e questo è il secondo livello di analisi. Ci sono intanto alcune norme che hanno un impatto molto limitato e altre norme che hanno un impatto molto, molto ampio sul funzionamento del mercato. Se io dico, faccio una norma che dice che dichiaro area protetta 500 metri di spiaggia perché ci sono delle caratteristiche particolari in quel litorale e quindi le persone non possono andarci, sto in un certo senso causando un danno all'economia, ma quel danno è limitato perché l'utilità che le persone concretamente possono trarre da andare proprio in quel punto è per forza di cose limitato. Viceversa, con lo stesso numero di parole io faccio, posso fare una norma in cui vieto a tutti di andare alla spiaggia, ovunque in Italia, è ovvio che l'impatto economico di una norma del genere sarebbe molto, molto, molto maggiore. Ma le regole non sono tutte uguali, non soltanto per un fatto, come dire, meramente quantitativo, anche perché le regole rispondono a degli obiettivi del policy maker. E a volte una regola può servire per far funzionare meglio il mercato. Per esempio, credo che, parlando di temi concorrenziali, uno degli argomenti in assoluto meno divisivi tra gli economisti di diversa tendenza è che i cartelli fanno male al funzionamento del mercato. Quindi una norma che impedisce alle imprese di colludere è generalmente vista come una norma che sì, limita la libertà delle imprese, eccetera, ma a fronte di questo produce degli effetti positivi. Quindi la prima risposta che io ti darei è che tutte le regole hanno un costo, alcune regole hanno anche un beneficio. È fondamentale, da un lato, cercare di avere un'idea dei costi prodotti dalle regole, dall'altro però avere anche un'idea dei benefici prodotti dalle regole, e una regola è, almeno dal punto di vista economico, accettabile quando produce benefici attesi superiori ai costi attesi, con un caveat, metterei, diciamo, perché quello che ho detto credo che sia più o meno standard, quindi voglio un po' fare un dispetto a Vincenzo, buttargli un po' subito una cosa tra le gambe, che poiché quando tu stimi i costi e benefici di una norma o i costi e benefici di qualunque cosa, sei sempre per definizione soggetto a incertezza, io credo che l'incertezza vada pesata diversamente, nel senso che il danno che può fare una norma è tipicamente molto maggiore di una norma sbagliata, è tipicamente molto maggiore del danno che può fare, del beneficio che può fare l'assenza di una norma giusta. Quindi, in questo senso, io credo che, volendo avere un criterio generale, come dire, lo articolerei in tre punti: è sempre meglio non regolamentare che regolamentare. Se proprio vuoi regolamentare, l'onere della prova sta su chi difende una nuova regolamentazione, deve dimostrare che i benefici sono superiori ai costi, ma poiché tutte le scelte, tutte le valutazioni sono fatte in regime di incertezza, l'incertezza riguardo ai benefici della norma deve essere pesata di più rispetto all'incertezza relativa ai suoi costi.
Allora, grazie, prima di tutto grazie dell'invito, mi fa piacere essere con voi, grazie a Carlo di questa, come dire, introduzione che secondo me, come dire, è un po' one-sided, quindi questo mi consente di darvi un po' l'altro lato, quello che secondo me è un po' l'altro lato, no? Cioè siamo partiti in questi 9 minuti con il presupposto che norma e regolamentazione uguale qualcosa di negativo, qualcosa di cattivo. Allora, secondo me invece ci dobbiamo arrivare, cioè non può essere una specie di ipotesi iniziale, ci dobbiamo arrivare. Allora, per darvi un attimo questa diversa interpretazione, io vi porto un paio di esempi e parto proprio dalla prima cosa che diceva Matteo. Cioè Matteo parlava della norma quasi come se fosse una spada che il governo, il Parlamento, lo Stato, diciamo in maniera più generale, brandisce contro le persone e che può usare in questa maniera. In realtà la norma massima, la norma più alta, cioè la Costituzione, nasce esattamente per il motivo contrario, per proteggere il cittadino dal potere del governo che nel singolo momento può in realtà usare il suo potere per fare esattamente il contrario. Quindi stare attenti su come partiamo su questo tema. La Costituzione è una protezione di chi non ha abbastanza potere in quel momento per potersi difendere, delle minoranze, appunto, dei cittadini confronti allo Stato, eccetera. Quindi, diciamo, secondo me mettere la norma o la regola o la legge o la Costituzione in generale, cioè come qualcosa di a priori negativo, non è un buon passo di partenza. Peraltro, se vogliamo arrivare alla fine di questa discussione a dire che vogliamo provare a deregolamentare perché alcune norme non funzionano, secondo me anche da un punto di vista dialettico non aiuta, diciamo, a iniziare in questa maniera. Però vi voglio fare anche un altro esempio, però l'altro esempio è quello più economico, no? Cioè chiaramente in economia pubblica l'argomento più tipico per cui si possono utilizzare delle regolamentazioni è quello delle esternalità negative, no? Questo è un caso di fallimento del mercato in cui in realtà si può fare con la tassazione, però Carlo ci diceva tassazione e regolamentazione spesso in fondo si assomigliano, poi possiamo discutere su quale di questi due strumenti sia più efficiente, però l'argomento è che in alcuni casi in realtà la regolamentazione aiuta a risolvere un fallimento di mercato. Ora si parla tanto di climate change e l'esempio proprio dal libro di testo dell'esternalità negativa è quella dell'inquinamento, dove la regolamentazione in realtà non fa altro che far sì che quello che è un costo sociale che non viene internalizzato alle imprese appunto venga internalizzato alla comunità. Quindi quelli sono due esempi in cui l'esempio più alto, se volete, quello della Costituzione, è una regolamentazione economica che ha a che vedere con delle esternalità negative che possono essere chiaramente legate alla produzione, potrebbe essere di consumo, potrebbe essere positiva, eccetera. Quindi diciamo tutti i casi in cui la norma entra per migliorare, non per peggiorare. Ora, detto questo, chiaramente non voglio essere naif. La norma, e questo lo dico da political economist, la regolamentazione è una maniera di redistribuire, che non usa le quantità. No? Noi siamo abituati a parlare di welfare state, a dire c'è tanta spesa per pensioni, tanta spesa per unemployment benefit, tanta spesa per... E poi dico, però ci sono le regolamentazioni rappresentano una forma di redistribuzione dove anziché darti direttamente dei soldi, se ti creo una situazione di oligopolio, di monopolio, ti do la possibilità di sfruttare il tuo potere di mercato per poter fare più soldi di quello che faresti, ad esempio, banalmente in una situazione di concorrenza perfetta. Chiaramente questo, è un caso diverso, quindi secondo me in generale, quando parliamo di regolamentazione, dobbiamo veramente essere un po' più specifici e andare a vedere di che cosa stiamo parlando nello specifico. Detto questo, secondo me aiuta la discussione provare ad avere due visioni. C'è una visione normativa, che sono sicuro che magari Carlo ci porterà, cioè di dire quali sono i posti dove sarebbe utile andare a intervenire, però io vi invito anche ad avere una visione positiva, e cioè chiediamoci come mai queste norme in realtà esistono, perché poi quando, e Carlo ed io ci siamo trovati in situazioni di questo genere, forse Carlo anche più di me, si cerca poi di capire come questa regolamentazione si può provare a snellire, poi lì ci si scontra in realtà non tanto con il vincolo, legato alla visione normativa di quello che andrebbe fatto, ma con quello positivo di come si fa a convincere poi le persone a... E quindi o siete appunto Federico Sussnecker e c'è qualcuno dietro di voi con una motosega, altrimenti non è semplicissimo.
Io volevo introdurre, visto che stiamo parlando appunto di Doge, volevo andare proprio più sullo specifico. La situazione americana, adesso stiamo vedendo che già che Vivek Ramaswamy se n'è andato via, si dice che sia stato perché in un tweet ha detto che gli americani sono troppo, lazy, sono troppo scansafatiche rispetto a invece i bambini adolescenti indiani e cinesi. Però Musk già sta iniziando a assumere, ha già messo un annuncio che sta assumendo 20 persone di top livello per occuparsi di questa revisione delle spese, e ha già una struttura, perché ovviamente questa è un'altra cosa interessante della regolamentazione, che di solito ti basi su una regolamentazione precedente. In questo caso la struttura del Doge prende lo United States Digital Service, che praticamente è un'agenzia della digitalizzazione che ha creato l'amministrazione Obama, che aveva per ogni azienda di un'azienda pubblica di una certa dimensione, c'erano questi uffici che si occupavano di digitalizzare, fare in modo per spingere le persone a digitalizzare i loro lavori per quanto possibile, per renderli più accessibili ai cittadini. E adesso questa azienda qui verrà presa da Musk, che invece cercherà di spingere ogni azienda di una certa dimensione a ridurre le proprie regolamentazioni. Ecco, io già quindi qua volevo mettere già un po' più la parte dell'applicazione nel mondo reale, la parte della politica, che ci viene magari più semplice vederla nel caso americano. Quindi io chiederei sia, partendo da Carlo, per poi vedere Vincenzo che risponde magari nell'altro side, cosa ne pensa Carlo del Doge e se Musk riuscirà nella sua missione.
Sì, allora, io diciamo istintivamente ovviamente simpatizzo con questi tentativi, razionalmente sono non particolarmente ottimista, questo per due ragioni. Una è quella che dicevo prima, cioè la logica di questi tentativi, almeno per come vengono raccontati in questo momento, poi per carità il Doge al momento è una realtà abbastanza nebulosa, anche perché è dominata dalla figura del suo titolare, che è Musk, ovviamente, quindi è anche difficile concretamente sapere cosa possiamo aspettarci. Ma dicevo, un po' dà la sensazione di essere un tentativo che parte dal presupposto che la regolamentazione va guardata un tanto al chino, no? Per cui togliamo 10 regole al mese. Non lo so, dipende da quali e poi, come dire, c'è regola e regola. Per contrasto, mi sembra che prima Vincenzo citava il caso del Ministero della deregolazione, della deregolamentazione, non della semplificazione, di Federico Sturzenegger in Argentina. Mi sembra che quel tentativo, che è un tentativo molto diverso, ha una storia differente. Cioè Sturzenegger non arriva dicendo: ho il macete e ogni mese tolgo 2 etti di carta dai libri delle leggi. Sturzenegger arriva lì dicendo: ho alle spalle, non so, 5 anni di studio, 3 anni di studio, 7 anni di studio, quel che sia, durante i quali ho coordinato un gruppo multidisciplinare di persone che ha studiato cosa e come deregolamentare. Il come non è indipendente dal cosa. E nel come e nel cosa sono indipendenti dal quanto, o meglio, il quanto non è indipendente dal come e dal cosa. E se c'è una cosa complicata è semplificare, se c'è una cosa difficile è andare a deregolamentare, in parte per il motivo che diceva prima Vincenzo, perché ogni regola ha una sua storia, e salvo alcune regole che hanno una storia, come dire, che affonda nella notte dei tempi e sono ancora lì semplicemente perché c'erano, ma oggi non hanno più senso. Esempio, mi faceva notare stamattina un amico che è un ristoratore che in Italia è ancora in vigore un divieto che viene declinato diversamente nelle varie province, che vieta una serie di, come dicono loro, giochi alle carte nei locali pubblici, negli esercizi pubblici, e c'è una lista dei giochi vietati e una buona metà di questi giochi io non l'ho mai sentito nominare, nel senso che probabilmente sono giochi con cui nell'Ottocento o nei primi del Novecento la gente si vedeva al bar, cominciava a giocare a carte, si ubriacavano, si menavano, e quindi per ragioni di ordine pubblico si vietava il gioco, e quindi la ratio di quella regola, poi piaccia o no, è questa. Poi la gente ha smesso di giocare a carte, ma il divieto è rimasto, quindi quella è una regola. Abolisci quella regola, per carità, io sono contento se viene abolita quella regola, ma non credo che nessuno, ora ne cito uno a memoria, poi dopo controllo se non lo ricordo bene, ma in provincia di Genova è vietato giocare a Birimisso. Ora, io spero, se qualcuno che ci segue sa cos'è, ce lo scriva, io sarei molto felice se venisse abolito questo divieto, che mi sembra oggi insensato. Ma se mi chiedete, pensi che l'abolizione di questo divieto produrrà dei benefici misurabili, vi dico no. Ovviamente, oltretutto probabilmente queste robe qua, ammesso che qualcuno giochi ancora, quei giochi lì sono totalmente non giustamente inapplicati. Questo per dire che mentre l'iniziativa di Sturzenegger è un'iniziativa che ha alle spalle un progetto, diciamo, molto articolato e molto complesso, non sono in grado di dire se c'è altrettanta progettualità nel Doge. Dipende molto dalle persone che Musk si porterà, dipende molto dal tipo di approccio che avranno queste persone e dipende molto dal tipo di copertura politica che Musk riceverà. Schwarzenegger sta tutti i giorni, se voi lo seguite su Twitter o su X, tutti i giorni lui pubblica un post dicendo: oggi abbiamo, non lo so, consentito chiunque sia, abbia una patente e un veicolo collaudato e in regola con le normative di fare il tassista sostanzialmente. E oggi abbiamo consentito il trasporto extraurbano su gomma senza bisogno di avere un'autorizzazione specifica per le compagnie di trasporto e così via. Quando fa tutte queste cose le fa perché ha dietro l'uomo, come diceva Vincenzo, l'uomo con la motosega che lo difende. Nel momento in cui l'uomo con la motosega cambia idea, impazzisce o pensa che non può far arrabbiare la lobby degli autotrasportatori su gomma, e allora Schwarzenegger è semplicemente uno dei tanti studiosi con un libro pieno di buone idee che però come dire, va bene per scrivere un'invettiva, ma serve poco a riformare. Quindi c'è un nesso molto forte tra l'agenda deregolamentatrice o, come si dice in Europa o nel mondo OCS, eccetera, a favore della smart regulation, che a me non piace, ma insomma, però c'è un nesso molto forte, dicevo, tra questa roba qua e la copertura politica che ti deve dare quello che prende i voti.
Sì, io sono sostanzialmente d'accordo con quello che dice Carlo, nel senso che se volete fare deregulation o semplificazione, che vabbè sono due cose diverse, e forse sono d'accordo che semplificare forse è più difficile che deregolamentare, richiede una sorta di afflato politico o forse di mandato politico che consenta appunto almeno di iniziare questa cosa. Vi faccio due esempi italiani che mi ricordo, cioè uno in realtà è una domanda. Carlo, ti ricordi quante persone negli ultimi 15 anni, anche colleghi, sono stati a Palazzo Chigi per fare la famosa spending review? No? Che cos'è la spending review? La spending review è un altro nome, un'altra forma di provare a deregolamentare, a tagliare delle cose che alcuni, cioè, ne conosciamo, di diverse persone che hanno alla fine scritto un po' il libro di quello che dicevi tu, no? Cioè hanno finito per scrivere un libro molto interessante in cui dicevano questo andava tagliato, eccetera. Però alla fine, in termini, diciamo, di efficacia nel riuscire a fare questa cosa, poca, con governi diversi, persone diverse. Perché, e questo mi ricorda un pomeriggio in cui Gutgel con Matteo Renzi, credo fosse esattamente 10 anni fa, nel 2015, Gutgel presentò molto McKinsey style quello che lui, che loro volevano fare. E credo alla terza slide, forse alla seconda, il buon compianto Alberto Alesina gli disse: ma prima che mi vai avanti e mi dici tutto quello che farete, mi spieghi perché voi riuscite a farlo e quelli di prima che ci hanno detto la stessa cosa non sono riusciti a farlo? Cioè voi rispetto agli altri perché ci riuscite? Cioè qual è, come dire, appunto magari il mandato politico, comunque qual è, diciamo, l'angolo che vi consentirà di fare quella regolamentazione che in realtà sbatte contro ovviamente delle opposizioni molto forti. Quindi nel caso di Elon Musk e nel caso di Federico Schwarzenegger, probabilmente la risposta è che in questo momento c'è in questi paesi una forte spinta in quella direzione. Poi magari se queste cose partono, io penso che l'Argentina ha più probabilità degli Stati Uniti di fare qualcosa e non solo perché diciamo le persone sono diverse, e quindi appunto Federico Schwarzenegger è una persona che è stato presidente della Banca Centrale Argentina in precedenza e chiaramente, diciamo, sa che cosa ha studiato, ha avuto un gruppo di ricerca e sa dove mettere mano e lo sta già facendo vedere. E negli Stati Uniti vedremo, non sono convintissimo che la cosa. Però ecco, secondo me il passaggio, se volete, un po' successivo è quello di capire quali sono le cose che possono essere effettivamente deregolamentate. E lì, come diceva Carlo, ci sono alcune cose che sono un residuo bellico che magari si possono togliere e nessuno dice niente perché sono delle norme completamente inapplicate, però ci sono tutta una serie di altre norme che invece, ritornando al discorso che facevamo prima, tendenzialmente alterano gli equilibri di mercato e quindi danno potere ad alcune categorie, e quelle lì sono più difficili. Quindi la domanda diventa, se vogliamo, il costo-beneficio di far quello. E dal punto di vista politico il ragionamento è molto semplice, cioè un costo concentrato su poche categorie. No, pensate alla cosa tipica quando si parla di liberalizzare i taxi o Uber, no? Questa cosa. Cioè un costo concentrato su poche persone e un beneficio in realtà molto generalizzato e anche molto piccolo, perché non cambia la vita poi in fondo a nessuno se il taxi costa un po' di meno, meno un po' di più, ma intanto i tassisti ti bloccano via le Fornalini, come è successo in passato, e la gente con le valigie se ne andava allinate a piedi. Quindi chiaramente, cioè, il vero argomento diventa come riuscire a fare cose di questo genere. Allora, forse, e questo secondo me è l'aspetto interessante, un argomento che viene fatto spesso è: se vogliamo fare questa semplificazione, chiamiamola semplificazione, allora dobbiamo farla, come dire, across the spectrum, cioè non deve colpire solo alcune categorie, che poi si sentono delle categorie, come dire, che sono le più sfigate, perché noi non altri, ma in realtà andrebbe fatto una specie di, uso un termine che è stato usato in passato, una lenzuolata in cui si toccano tanti interessi in nome magari appunto di un tema legato alla crescita o riduzione dei costi o quant'altro.
Scusa, mi fa aggiungere solo una cosa su quello che diceva Vincenzo, che per me c'è un tema che lui ha sfiorato e che vorrei invece far evidenziare. Vincenzo ha ricordato, e sono d'accordo con l'analogia, il caso dei commissari per la revisione della spesa. Prima Giarda, ai tempi di Monti, che forse fu l'unico che riuscì in realtà a ottenere qualcosa di concreto, poi Cottarelli.
Perché c'era un mandato, no? Esatto, perché in quel momento c'era il mandato di ridurre la spesa.
Di Mario Monti, eccetera. Poi appunto Cottarelli con Enrico Letta, poi Gutgeld e Roberto Perotti con Renzi, e poi forse qualcun altro dopo, non ricordo. Allora, io credo che nel modo in cui anche mediaticamente abbiamo parlato del mestiere del commissario alla revisione della spesa, c'è proprio un errore concettuale, perché noi, collettività in generale, abbiamo raccontato questo come un lavoro tecnico, no? In realtà non c'è nulla di più politico che fare la revisione della spesa o la revisione della regolamentazione. Nel senso che quando tu fai il tecnico, ti dice quello che tu lo chiami e gli dici: senti, spiegami come si fa a costruire le politiche attive sul lavoro. E il tecnico ti dice: devi costruire un assegno di sostegno alla disoccupazione con certe caratteristiche, dei meccanismi di reinserimento delle persone nel mondo del lavoro con altre caratteristiche, quello che ti pare. Ma se fare le politiche attive sul lavoro oppure no, quanti soldi metterci, quella non è una scelta tecnica, è la più politica delle scelte. E lo stesso vale per, se seguiamo questo parallelismo che oggettivamente c'è, le decisioni che hanno a che fare con la politica fiscale e di spesa o con la politica regolatoria. Cioè tu stai decidendo da un lato cosa deve fare lo Stato e cosa devono fare i soggetti diversi dallo Stato. E non è una scelta tecnica quella lì. Il tecnico ti può dire: se la fa lo Stato, la tal cosa probabilmente è più inefficiente perché, che ne so, perché non è soggetto a pressioni concorrenziali. E però se tu vuoi che un certo servizio venga erogato a tutti, a prescindere dalla disponibilità a pagare, eccetera, forse lo deve fare davvero lo Stato, o forse lo Stato deve pagare qualcuno perché lo faccia, ma insomma, e questa è una scelta politica. O viceversa, se non vogliamo discutere del perimetro, del confine tra lo Stato e il non Stato, quando tu approvi una norma o rimuovi una norma che stabilisce che per fare il parrucchiere bisogna aver conseguito un corso di formazione di 90 ore, tu stai restringendo il mercato. Ha senso, non ha senso, non lo so. Ancora di più, quando tu decidi che non possono esserci più di 7 parrucchieri per chilometro quadrato, tu stai facendo una scelta che è politica, non è tecnica. Il tecnico ti può dire: se restringi i parrucchieri a 7 per chilometro quadrato, probabilmente a parità di altre condizioni farsi tagliarsi i capelli costerà un po' di più, però contemporaneamente questo vuol dire che il parrucchiere guadagnerà un po' di più. La scelta, se vuoi un mondo dove il parrucchiere è più ricco o se vuoi un mondo dove tagliarsi i capelli costa meno, è una scelta politica che ha conseguenze economiche ovviamente, ma è e rimane una scelta politica. Pensare che questa scelta può essere scaricata su un consulente tecnico, per quanto diciamo, il Cottarelli perché è probabilmente quello più famoso, tra virgolette, più noto al grande pubblico tra coloro che hanno occupato quel ruolo. Pensare che tu ti puoi scaricare sulle spalle questa scelta vuol dire non aver capito come funziona il processo decisionale in una democrazia.
Ecco, perdonate che mi intrometto un secondo. Carlo, visto che hai condiviso uno schermo, di che si tratta? Tanto per...
È la lista dei giochi proibiti nella provincia di Genova. Ed è divertente perché questa cosa qua è in vigore oggi. Però è esattamente la dimostrazione, come dicevamo, del tipo di regolamentazione che, per carità, non fai male se la abolisci, anzi fai bene, ma non produci alcun tipo di effetto usurabile se non il fatto di aver migliorato la qualità e la comprensibilità del diritto, che per carità è un bene in sé, ecco, però alzi la mano chi pensa che rimuovendo il divieto di giocare a pitocchietto negli esercizi pubblici cambierà qualcosa. E alzi la mano qualcuno se pensa, ammesso che ci sia qualcuno che gioca a pitocchietto, che io non so cosa sia, alzi la mano se qualcuno pensa che davvero se due persone si mettono a giocare a pitocchietto sul tavolo di un bar arriva il barista che chiama il vigile urbano per farle multare, no?
Ecco.
Sì, infatti anche per questo, come dicevo, ci sono molti indicatori che parlano di questa lunghezza delle leggi, ma qualche volta non hanno neanche molto senso come index of regulation, per la lunghezza delle leggi, perché le leggi si accumulano e più passa il tempo più ci saranno leggi di questo tipo che andranno ad aumentare lo stock, ma non è detto che sono tutte leggi valide, non è detto che adesso abbiamo su di noi tre volte le regole di, non lo so, 50 anni fa, perché magari un terzo di queste sono diventate inapplicate.
Ecco, in tal senso, visto che ormai siamo passati praticamente alla questione italiana, allora diciamo che Argentina, che appunto citavo prima nell'introduzione, viene adesso considerata da molti come un esempio di semplificazione, ma appunto per precisare e seguire le giuste osservazioni di Vincenzo, la regolamentazione in sé non è che sia sbagliata, il punto è che bisogna entrare nel merito con metodo, perché appunto devi guardare il singolo caso per fare una valutazione, ed è quello che proprio sollevavo prima io, la necessità di una corretta metodologia di valutazione. Questa, diciamo, questa registrazione nasce da una serie di articoli che Dario ha condiviso in redazione con me proprio sul costo della regolamentazione, e ci sono diversi paper del National Bureau of Economics Research che proprio parlano della difficoltà metodologica di trovare una metrica di valutazione, perché ci sono diverse ricerche negli anni che hanno dimostrato come per esempio aumenti di regolamentazione comportano, favoriscono concentrazioni di settore con la formazione di rendite di posizione, e la giustificazione che spesso viene avanzata è il fatto, fermo restando che è stata di correlazioni e non riesco a dimostrare nessuna causalità, è il fatto che appunto maggiore regolamentazione spingono le imprese più grandi a influenzare il decisore politico. In tal senso Argentina rappresenta un estremo. C'era Hayek che ha sempre detto: la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. L'Argentina rappresenta l'estremo di cosa succede quando vai a regolamentare l'economia. L'economia non va nella direzione voluta dai decisori politici, e quindi si regolamenta sempre di più nel tentativo di aggiustare il sistema economico, figlio di una visione meccanicistica, figlio proprio della visione ideologica che si ha. E adesso stiamo assistendo a come con il taglio, con la deregolamentazione, l'economia argentina sta migliorando. Ovviamente ha avuto una crisi a V, come ci si aspettava da una situazione del genere con un'inflazione a tre cifre, però appunto molti dicono guardiamo l'Argentina e importiamola. Quindi voglio chiedere a voi, vista l'esperienza, il contesto italiano, come potremmo agire prendendo esempio dall'Argentina, metodologicamente parlando, e soprattutto su quali settori maggiormente interviene in Italia, e terza, che è la domanda più ostica a mio avviso, come riusciamo a fare la valutazione se siamo andati del bene di quella deregolamentazione?
Questa è una domanda difficile, quindi la lascio a Vincenzo.
Secondo me è molto difficile avere una risposta così, come dire, generica a cui, cioè dovremmo entrare veramente nelle policy, però questa è una suggestione che secondo me dobbiamo seguire. Infatti poi chiederò a Carlo, visto che mi ha girato questa domanda, una cosa nello specifico. Cioè, prendiamo un esempio e parliamo un attimo di un esempio che poi è abbastanza classico. Però prima di arrivare lì voglio dire un'altra cosa. Italia e Argentina partono chiaramente da situazioni molto diverse, quindi è difficile pensare che, cioè, l'Argentina è un paese, ora sono un po', mi spiace generalizzare, però è uno di questi classici paesi che ha questi enormi cicli economici, per cui passa da momenti di grande populismo a invece a governi molto più tecnici, diciamo, no? In questa specie di questo accade spesso in quei paesi dell'America Latina dove c'è questo swing enorme, e quindi quando, diciamo, a un certo punto ci sono i populisti, a un certo punto ci sono tutti quanti i PhD negli Stati Uniti che invece sono il governo, però purtroppo nessuno dei due riesce in qualche maniera a trovare una stabilità, per cui ci sono questi swing. Ora siamo in uno dei due poli e chiaramente l'Argentina è un paese estremamente bloccato da un controllo, se vogliamo, di un'elite o di elite anche abbastanza diffuse, perché poi non è solamente un'elite, diciamo, come la pensiamo, conservatrice eccetera. L'Argentina è un paese in cui per esempio i sindacati sono estremamente corrotti, sono estremamente proprio una corruzione anche a livello familiare. È un paese dove sicuramente c'è grande possibilità di deregolamentare. Detto questo, è chiaro che se andate a guardare i tassi di povertà in questo momento, questa roba qua, anche perché non è solo deregolamentazione, ma anche tutta una serie di altre misure, tra cui tagli alle pensioni e altre cose, il tasso di povertà in Argentina è aumentato di oltre 10 punti. Quindi vuol dire, non è che non ci sia un costo legato a questo. Quindi la vera scommessa sarà se poi, diciamo, nei mesi a venire questa scommessa paga, cioè questa, una volta si chiamava doccia scozzese, cioè queste politiche così forti e così improvvise possono avere. Ora, io non penso che l'analogia con l'Italia regga più di tanto, perché comunque chiaramente l'Italia è un paese che ha una struttura molto diversa, cioè. Però vado alla domanda che volevo porre. Cioè, prendiamo una regolamentazione che secondo me è proprio quella emblematica e cerchiamo di capire quali sono, come dire, costi, benefici e perché non avviene, no? Allora, qual è la più, secondo me, quella più emblematica? Secondo me la più emblematica è quella legata ai lidi, no? È quella legata alle spiagge, ecco. Allora, lì noi non riusciamo da anni, malgrado se lo dica l'Europa, magari andiamo in continuazione in procedure di infrazione, non riusciamo a fare niente e non lo fanno nei governi di destra né i governi di sinistra. Allora, quali sono i player che abbiamo e che fanno? Chiaramente ci sono i proprietari dei lidi o comunque quelli che hanno avuto la concessione dei lidi, ma quali sono i costi e i benefici? Chiaramente il beneficio sarebbe, ci aspettiamo che se fossero rifatti completamente i bandi, eccetera, ci sarebbero due cose. Da un lato, probabilmente i prezzi a cui vengono aggiudicati aumenterebbero, anche perché in questo momento sono prezzi bassissimi. Però che cosa ci aspettiamo dal lato dei consumatori? Ci aspettiamo probabilmente che i prezzi potrebbero diminuire perché c'è maggiore concorrenza. Però ci perdiamo sempre un pezzo, no? Che è il pezzo in realtà che blocca tutte quante le riforme. Ma che succede ai lavoratori di quel settore? Rimangono costanti, aumentano, diminuiscono? Carlo, che succede? Io mi aspetto che se tutte le spiagge italiane fossero messe di nuovo, diciamo, a bando, probabilmente arriverebbe qualche grande fondo che prenderebbe dei grandi pezzi di spiaggia e quindi probabilmente questo cambierebbe completamente la struttura del, diciamo, di quello che è oggi l'offerta turistica. Che succederebbe?
In realtà è divertente, cioè quello che poni è un tema divertente perché questo dei balneari è una delle questioni di cui più si è parlato, più si parla, ma è meno studiata. In parte è meno studiata perché non ci sono grandi esempi internazionali. Di solito per studiare una roba hai bisogno che da qualche parte succeda o che da qualche parte succeda qualcosa di simile. In realtà non ci sono tanti esempi a mia conoscenza in giro per il mondo, in giro per l'Europa. Secondo tema, non è scontato che uno degli effetti di questa roba sarebbe una diminuzione dei prezzi. Esattamente per la ragione che dicevi tu, cioè quello che ci aspettiamo con ragionevole certezza è che aumenterebbero i gettiti dei canoni concessori, e questo è un costo in più, un costo di produzione in più. Anche se in realtà quando diciamo che ci aspettiamo che aumenta il gettito del canone concessorio, stiamo facendo un'assunzione implicita e non ovvia sul disegno della gara, cioè ne stiamo dicendo la gara è costruita in maniera tale da aggiudicare la gestione del lido a quello che paga il canone più alto. Uno può immaginare anche la gara fatta in maniera diversa. Per esempio, posso dire, il canone viene fissato pari a quello attuale e vince la gara quello che si impegna a fare più investimenti, o vince la gara quello che si impegna ad allocare un numero maggiore di sdraio a prezzo più basso. Quindi parte della non possibilità di rispondere alla tua domanda è legato al fatto che noi non abbiamo mai realmente deciso qual è l'obiettivo che vogliamo assegnare a un meccanismo che serve per potenzialmente togliere il lido da quello che lo gestisce semplicemente perché il padre del padre di suo padre l'ha ottenuto in gestione in qualche modo più o meno opaco, e trasmetterlo a uno che dimostra di essere più bravo degli altri secondo un set di criteri che in realtà non abbiamo mai discusso. L'unica cosa che ha sempre dato per scontato è che fra questi criteri debba esserci, o addirittura deve essere l'unico criterio, quello della determinazione del canone concessorio, no? Se davvero facessimo questa cosa, io mi aspetto paradossalmente che i prezzi mediamente salgano. Aggiungo una roba, noi quando, e qui abbiamo una deformazione credo legata al modo europeo di pensare il diritto, noi tendiamo a pensare che le modalità di aggiudicazione debbano essere le stesse ovunque, e quindi che bisogna costruire esattamente la stessa gara, esattamente con gli stessi criteri, per assegnare la baia di Portofino e una spiaggia in qualche posto meno glamour, più deserto, meno accessibile, eccetera. Ma ovviamente questi sono due oggetti diversi. Probabilmente nel secondo caso, forse lì davvero non ha neppure senso fare delle gare, perché ti costa più la gara del beneficio. Organizzare una gara ha un costo, devi organizzare una procedura, pagare gli avvocati, il notaio, tutte queste robe qua. Probabilmente in alcune zone questo costo non è giustificato dal possibile beneficio atteso. Allo stesso modo, la stessa direttiva Bolkestein dice che c'è obbligo di gara nei casi in cui la risorsa naturale sia scarsa. Le spiagge di Santa Margherita Ligure, per stare nella mia regione, sono indubbiamente scarse. Ci sono tanti posti dove il litorale è abbondante, per cui se vuole arrivare un altro gestore c'è lo spazio per dargli a certe condizioni la possibilità di gestire un pezzetto di litorale senza mettere in discussione quello che c'è già e senza mettere in discussione il fatto che una certa quota del litorale deve essere comunque accessibile a tutti in forma di spiaggia libera, eccetera. Quindi in realtà non è per aggirare o per evadere la tua domanda, che in realtà è una domanda a cui è difficile rispondere, perlomeno sulla base degli studi empirici che non esistono, io non ho mai visto nessuno studio che dica cosa potrebbe succedere se al massimo qualche simulazione sul gettito aggiuntivo dei canoni concessori. Però in realtà la tua domanda appunto presuppone anche che dobbiamo decidere qual è l'obiettivo che assegniamo alla riassegnazione, scusate il gioco di parole, della gestione del litorale e come raggiungerlo, che è un tema che coinvolge sostanzialmente il disegno del meccanismo di aggiudicazione. Non è una roba banale, soprattutto su una cosa del genere dove non stai assegnando la gestione di un prodotto in qualche maniera standardizzabile. Anzi, se c'è un prodotto dove non vuoi standardizzare, è proprio questo. Tu vuoi il più possibile differenziare perché idealmente vorresti alcuni stabilimenti, molto esclusivi, di alto livello, eccetera, ma vorresti anche magari degli stabilimenti che danno un servizio base dove può andare, come si diceva una volta, anche il figlio dell'operaio, o vuoi degli stabilimenti che magari fanno una sorta di unbundling più esplicito del servizio, per cui la disciplina di gara ti dice come devi gestire la sdraio, però poi il bar e il ristorante sono fatti tuoi, ci fai quello che ti pare. Per cui mi sembra che bisogna anzitutto decidere cosa vogliamo di queste robe per rispondere alla tua domanda. La mia sensazione è che poiché tutti danno per scontato che questa è una pantomima, un cinema in cui difficilmente si arriverà al momento del dunque, in realtà di questo si parla poco. Le poche gare che sono state bandite in alcuni comuni italiani mi sembra che guardino molto al canone concessorio e mi sembra che mettano dei paletti finalizzati a impedire, a torto o a ragione, che si verifichi quello che dicevi tu, per esempio frazionando molto le concessioni o stabilendo che nessuno può aggiudicarsi più di un certo numero di concessioni o prevedendo in sede di gara un punteggio aggiuntivo per le piccole e medie imprese, per le imprese familiari, che magari cosa può aver senso in alcuni casi o magari non ce l'ha, non lo so, ecco, questo ancora una volta dipende da quali sono gli obiettivi che assegniamo alla disciplina della gara.
Allora, se posso continuare a interrogare Carlo su questi temi, se mi date questa... No, perché secondo me sono venuti fuori... Allora, abbiamo dato un esempio ed è venuto fuori un po' quelli che possono essere dei trade-off in un caso specifico di regolamento. Ora, se io vi faccio un altro, facciamo un altro caso, classico anche quello, e vediamo che i trade-off sono diversi. Allora, io mi diverto a tirar fuori i casi e Carlo discute i trade-off. Cioè, l'altro caso, diciamo, classico qual è, no? Uber versus taxi. Lì i trade-off sono diversi, per esempio, perché se pensiamo al costo per il consumatore, se pensiamo al numero di operatori, cioè a quello che accade al mercato del lavoro, i trade-off sono diversi, perché probabilmente lì stiamo parlando del caso che facevo io all'inizio, no? Cioè il classico caso di redistribuzione dando un potere di mercato. Se questo potere di mercato diminuisce, probabilmente non solo si abbassano i prezzi, ma aumenta anche il numero di occupati in quel mercato. Carlo, ti lascio sempre.
Questo però paradossalmente mi sembra un caso più facile da affrontare, da punto di vista teorico nostro, politicamente ovviamente no, ma dal punto di vista nostro mi sembra un caso più facile, cioè quello dei balneari, come dicevo, non è chiaro cosa vuoi ottenere, o comunque puoi voler ottenere cose molto diverse. In questo caso invece il trade-off è chiarissimo, e in più, diversamente dai balneari, abbiamo tanta evidenza. Sia evidenza formale degli studi più o meno pubblicati, eccetera, ma anche evidenza aneddotica. Faccio un caso che conosco abbastanza bene. C'è stato un periodo, ricorderete, se non ricordo male erano gli anni 2013-14, in cui non era chiaro cosa dicesse la legge italiana relativamente all'attività, diciamo, intermediata da Uber di trasporto persone da parte di driver non professionali, cioè io, che ho un'ora libera, metto la mia macchina a disposizione della piattaforma per portare persone a basso costo, ovviamente, da un posto all'altro. E conosco abbastanza bene perché, diciamo, ho avuto occasione sia di usare, quindi per esperienza diretta, ma poi anche di vedere qualche dato, anche diciamo, se non pubblici, non pubblicabili.
Esperienza diretta non vuol dire che hai fatto proprio il tassista di Uber, no, non volevi dire questo.
Ho fatto il driver in BlaBlaCar, che è una cosa diversa, varie volte, ma mai con Uber. BlaBlaCar è l'Uber delle lunghe distanze, cioè, quello l'ho fatto tante volte. E, diciamo, conosco abbastanza bene il caso genovese. Genova è una città morfologicamente complicata, perché è lunga e stretta. Uber, quello che allora si chiamava in Italia Uber Pop, che nel resto del mondo non chiede perché si chiama UberX, e che chiunque sia stato nelle città che lo consentono ha scoperto come una figata pazzesca, perché ti consente di muoverti aspettando poco e spendendo poco. È interessante perché la mia sensazione, questa è una sensazione, ma insomma una sensazione abbastanza fondata, credo, non ha fatto concorrenza ai tassisti, perché la clientela di Uber Pop non era la clientela che prende il taxi. Clientela che prende il taxi in una città come Genova, soprattutto, è essenzialmente clientela business, che va aeroporto, stazioni e altri luoghi simili. La clientela Uber Pop faceva concorrenza al mezzo pubblico. Erano le persone che abitavano nelle zone scarsamente servite della città, che mettendosi in quattro assieme spendevano su Uber Pop grosso modo quello che avrebbero speso pagando il biglietto dell'autobus, o poco più. Ma poco più nel senso che anziché pagare, all'epoca costava credo 1,50 euro il biglietto dell'autobus, pagavi 1,80 euro a testa, 2 euro a testa. E solo che mentre l'autobus passava, non lo so, una volta ogni mezz'ora, una volta ogni ora, con Uber Pop tu lo chiamavi e dopo 5 minuti era lì. Questo è un caso interessante perché ti fa vedere che c'è certamente una componente redistributiva in queste robe, ma c'è anche, se vogliamo parlare diciamo difficile, un aspetto di efficienza allocativa. Cioè, vietare Uber ha protetto un pezzettino del reddito dei tassisti. Io non credo che il reddito dei tassisti sia o sarebbe, almeno nella realtà genovese, sia o sarebbe cambiato significativamente. Credo che sia stato, come dire, impedito la creazione, la cattura di un valore dove c'era chiaramente il beneficio del driver che si metteva in tasca 8 euro, e evidentemente era uno a cui servivano quegli 8 euro lì, ma c'era anche tanto surplus del consumatore lì dentro, non tanto in termini di risparmio monetario esplicito, anzi forse spendeva di più il consumatore, ma evidentemente quel consumatore lì preferiva spendere 1,80 euro per arrivare a destinazione in un quarto d'ora che spendere 1,50 euro per arrivare a destinazione, dico, per dire in mezz'ora, e quindi per lui 15 minuti di tempo di minore attesa valevano più dei 30 centesimi di differenza, ora quel che sia. Questo mi sembra un caso, dal punto di vista dell'analisi economica, paradossalmente più semplice, dal punto di vista della political economy altrettanto complicato, tant'è che questa roba non esiste più. Non esiste più per pavidità della politica, perché in quel caso il diritto era incerto, i tassisti giustamente hanno fatto ricorso ai tribunali, e i tribunali hanno detto sì, il diritto è incerto perché le leggi sono state scritte nel 92 quando questa roba non esisteva, quindi letteralmente non ne parlano, ma dal punto di vista del senso della norma è chiaro che se la norma impedisce a Vincenzo di fare il tassista senza avere la licenza, a maggior ragione impedisce a Carlo di fare un mestiere equivalente a quello del tassista senza neppure avere il taxi, cioè usando la sua macchina privata. E lì il tema era: se vuoi consentire questa roba, devi modificare la norma. E tutti i governi da allora a oggi non hanno voluto farlo per le ragioni che all'inizio della chiacchierata ricordava Vincenzo, cioè perché il tassista, soprattutto il tassista romano e milanese, ha una forte influenza politica.
Sì, peraltro devo dire che l'ultima volta sono stato a Buenos Aires diversi anni fa, Uber c'era ma non poteva andare in alcune zone della città, quindi ora andrò a guardare se invece l'hanno liberalizzato completamente.
Perché... Domanda, la risposta adesso.
Esatto. No, io faccio la domanda ma lascio a te la risposta. No, l'altra cosa è quella, secondo me l'altro, perché Fin qui siamo stati un po', diciamo, un po' elitari, no? Cioè sono sempre questioni dove la regolamentazione va a guardare il, diciamo, determinati tipi di lavori, ma in realtà sappiamo bene che ci sono tantissime regolamentazioni che creano una burocrazia e una necessità di certificazioni che sono poi i lavori dei colletti bianchi, diciamo. Allora, anche lì, no? Lì c'è un altro esempio che secondo me è molto interessante, cioè molto spesso si fanno delle leggi e poi si fanno delle regolamentazioni che richiedono determinati tipi di certificazione che creano fondamentalmente, da un lato, una burocrazia, e questo anche dell'università ultimamente sta diventando una cosa veramente incredibile, ma al di là della burocrazia, che è un, diciamo, che è un costo, una perdita di tempo di per sé, questo crea dei posti di lavoro che a volte, diciamo, di cui mettiamola giù bene, di cui è difficile capire il social value, qual è il valore sociale di questi posti di lavoro, no? Cioè che cosa esattamente. Però questo accade spesso nella regolamentazione, cioè, e anzi mi sembra di poter dire che noi siamo un paese che ama chiedere certificazioni di ogni genere. Questa roba qui sembra sempre una, come dire, una sovrastruttura, ma la verità è che dietro la certificazione c'è tutto un mondo che certifica, e quindi diciamo che fondamentalmente è ben contento, anzi spesso sai bene, Carlo, che fa una lobby abbastanza forte affinché quella certificazione venga richiesta per legge, perché poi questo crea tutte, diciamo, le imprese che vanno a certificare. No, quindi quello è un'altra, è ancora un'altra casistica, se vogliamo.
Ti rispondo con un esempio interessante, anzi prima una premessa e poi un esempio interessante. La premessa è che questo tipo di regolamentazione, questo tipo di figura professionale esiste certamente perché una volta che le crei loro cercano, come dire, come sono come blob, il fluido che uccide e si dilatano, però esistono in primo luogo spesso per supplire a un'incapacità, a una carenza della pubblica amministrazione, perché 90 volte su 100 il tipo di certificazione che questi soggetti forniscono sono certificazioni che altrove vengono fornite direttamente dalla pubblica amministrazione. E qui arrivo all'esempio che è quello dei notai. Il notaio è una cosa, è una bestia strana, il notaio latino, che svolge alcune attività con altissima qualificazione professionale e che esisterebbe e guadagnerebbe bene anche senza avere particolari, ma che svolge anche una serie di attività molto più standardizzate e senza particolare contenuto. Vincenzo e io, che siamo vecchi, ci ricordiamo quando il passaggio di proprietà sul motorino o sulla macchina doveva essere fatto dal notaio, e all'epoca sostanzialmente il primo motorino che avevi, come dire, il vero costo del primo motorino erano le 300 o 500 mila lire del passaggio di proprietà del notaio. A un certo punto, se non ricordo male, fino agli anni 90, inizio anni 2000, questa cosa è stata smontata, liberalizzando, dicendo sì, deve esserci un soggetto che certifica il passaggio di proprietà, che dice che il motorino prima era tuo e adesso è mio. Ma questo mestiere non è più esclusiva del notaio, può essere svolto da altri soggetti, quali le agenzie pratiche auto. Il risultato di questa roba è che nessuno va più dal notaio, tutti vanno dall'agenzia pratiche auto per una serie di ragioni. Se tu parli con i notai, ti dicono, e probabilmente c'è una verità in questo, che questo ha fatto emergere un certo numero di frodi che prima non c'erano, perché il notaio era, diciamo, costava di più, ma era più affidabile nel certificare che effettivamente tu sei tu, il motorino è tuo, adesso è tuo, no? È chiaro però che il costo sociale di un ridotto numero di frodi in cui il motorino è intestato alla persona sbagliata è estremamente basso rispetto all'enorme beneficio sociale derivante dal fatto che hai semplificato la cosa, per cui costa meno e ancora una volta non devi fare l'anticamera e aspettare l'appuntamento dal notaio, ma vai dall'agenzia pratiche auto, lo fai lì per lì il passaggio di proprietà. La cosa interessante è che il notaio inteso come non come singola persona, ma come, diciamo, tipo platonico del notaio, ha chiarissimo che una parte del suo reddito deriva dal fatto che viene chiamato a svolgere funzioni non particolarmente complesse, in cui potrebbe essere sostituito da altre figure professionali o dalla tecnologia. Pensate all'identificazione delle persone, la registrazione di alcune tipologie di contratti particolarmente semplici, eccetera, ma che questa cosa produce grasso. E questa cosa c'era talmente chiara che la prima volta che si tentò nel 2012, se non ricordo male, governo Monti, di erodere questo perimetro, inventandosi una nuova fattispecie societaria, cioè la società a responsabilità limitata semplificata, che è un SRL che ha capitale sociale ridotto, inferiore a 10.000 euro, ma soprattutto che ha uno statuto standardizzato. Cioè, tu devi andare dal notaio per costituire un SRL, ma se nel disegno di Monti fai una SRL semplificata, in cui quindi quel controllo notarile sul merito dello statuto non serve più, perché lo statuto è uno scheletro stabilito dalla legge, dove tu metti nome e cognome, versi il capitale, e l'unica cosa che devi verificare è che tu sia tu, cosa che può fare anche, per esempio, il conservatore della Camera di Commercio. Monti tenta di introdurre questa roba, piuttosto che accettare, il notariato ha una reazione violentissima, e il punto di caduta è che oggi, teoricamente, i notai sono tenuti a costituire gratuitamente l'SRL semplificata. Cioè, pur di non accettare la riduzione del perimetro di esclusiva, che avrebbe fatto pensare alla gente, ma se non mi serve il notaio per quella semplificata, magari non mi serve semplificare il notaio neanche per quella non semplificata, il notaio ha accettato una tassa sostanzialmente, cioè che una serie di prestazioni devono essere svolte gratis. Questo per dire che il tema della cattura e della percezione del beneficio concentrato c'è, come lo si vede in tanti casi, si vede nel notaio, lo si vede in tanti certificatori, lo si vede in tante cose che non sono, e qua giro un pochettino a Vincenzo, che tra le tante cose di cui si è occupato ci sono anche normative lavoro, pensioni, eccetera, in alcune forme di beneficio sociale. Perché esistono i buoni pasto? Dove sta l'utilità sociale del buono pasto rispetto semplicemente a dire che il datore di lavoro può versare al lavoratore, non lo so, 100 euro al mese detassati, che servono forfettariamente a fare la spesa al supermercato? Perché noi abbiamo questo pezzo di carta, adesso dematerializzato, non è più di carta, ma oggetto che passa attraverso un intermediario come requisito, come presupposto effettivo per la detassazione?
Ah, questa è la domanda che mi poni. Cioè, no, storicamente posso chiedere a ChatGPT perché in Italia ci sono i buoni pasto, ma non ti saprei dare non so qual è l'origine storica. Ora ce la devi dire, non ci puoi tenere.
No, era una domanda. Non tanto l'origine storica, ma il senso attuale del buono pasto. Cioè, perché chi si occupa di lavoro, di benefici sindacati, eccetera, non pone questi. Cioè, alla fine il buono pasto.
Penso sia la stessa mancanza, cioè sia lo stesso tema un po' del voucher, no? È sempre una questione legata a quella assoluta mancanza di fiducia che questa cosa poi non venga spesa. In fondo il buono pasto è una cosa che devi spendere per quella specifica finalità, no? Poi, a parte la regolamentazione, nasce anche da una sfiducia di fondo in quelli che sono i comportamenti delle persone. Questo anche tende a, come dire, in generale il legislatore adora regolamentare quanto più possibile quelli sono i comportamenti delle persone, perché c'è di fondo un po' una sfiducia del fatto che le cose vengono, diciamo, che le azioni siano corrette. Quindi immagino che in questo caso la risposta sia questa. Voglio essere sicuro che effettivamente quei 100 euro che vengono dati al lavoratore devono essere spesi per forza in quella maniera e non diversamente. Anche se poi chiaramente si crea un mercato secondario dei buoni pasto, ovviamente. Perché.
Quindi nelle intenzioni sono un sussidio al bar.
Nelle intenzioni...
Paradossalmente, allora, ho fatto un attimo una verifica. Cioè, tecnicamente, in Italia dovrebbe essere stato introdotto negli anni 70 in arrivo dal Regno Unito. Allora, per l'amor di Dio, io per lavoro ce li ho. Alla fine, qual è? Il datore di lavoro viene incentivato dallo Stato ad avere uno strumento, a dare questo strumento che ti permetta di fare un pasto decente. La schiscetta, non siamo tutti dei salutisti.
Se lo Stato inizia a fare il dietista e dire dovreste, perché poi il mangiare buono qual è, il toast del bar? Penso che invece Carlo abbia ragione, perché se ci pensi, quando durante la pandemia c'era lo smart working, molti dicevano no, falli tornare così almeno gli dai il buono pasto e vengono a mangiare da me. È normale che alla fine l'idea sia quella. Cioè, lo Stato non ha come responsabilità decidere se la tua schiscetta vale più o meno di quello che puoi comprare al bar, anche se ci pensi in realtà. Questi 100 euro, se li dai alle persone, loro fanno la schiscetta. In un certo senso la tua economia è migliorata, perché invece di pagare 100 per del cibo, abbiamo pagato meno per del cibo e il lavoratore spenderà quei 50 euro in qualcosa di più utile per lui. Quindi in un certo senso tutte queste regolamentazioni questo fanno, ti mettono un nuovo constraint, facciamo finta che tu stai ottimizzando qualsiasi sia la tua funzione di lavoro, tempo libero, mangiare al bar o farti la schiscetta, quindi il tempo che ci metti a casa, oppure il fatto che glielo devi chiedere a qualcuno, al tuo partner. E invece arriva lo Stato e ti dice no, questa cosa qui non la puoi fare, c'è un nuovo constraint, una nuova equazione, e ti dice no, sei bloccato a fare questa cosa qua. Quindi, per carità, alla fine il lavoratore ottimizzerà, però ovviamente ottimizzerà secondo un nuovo constraint. Quando tu metti un constraint puoi solamente ridurre, perché già il massimo dell'utilità l'avevi raggiunto. Se metti un nuovo constraint puoi o ignorare il constraint perché magari l'avresti fatto lo stesso, o devi per forza di cose ridurre, altrimenti l'avresti raggiunta tu senza bisogno della legge.
Sì, però Dario, questo ragionamento, e chiaramente diciamo ti seguo completamente, è un ragionamento molto diverso da quello che viene utilizzato quando viene fatto il regolamento. Quando viene fatto il regolamento, il ragionamento è: il lavoratore non ha il tempo di andare a casa o di fare quant'altro, è costretto, tra virgolette, a lavorare, siccome ha uno spacco di un'ora, quello che è, deve mangiare in loco. Quindi fondamentalmente bisogna aiutarlo, se l'azienda non ha la mensa aziendale, eccetera, c'è bisogno di aiutarlo. Quindi siccome bisogna aiutarlo, bisogna dare che l'azienda dia dei soldi al lavoratore che sono detassati, perché in realtà il lavoratore li usa perché mangia da pranzo durante la... Ma a quel punto il regolatore, che in Italia è sempre un giurista, non ve lo dimenticate, dice: aha, e allora mi devo essere sicuro che questo mangia lì. E allora, se gli do i soldi, questo magari si porta il mangiare da casa e con i soldi paga la pallavolo alla figlia. No, cioè questo qua deve mangiare, cioè questi soldi qua devono andare lì, deve mangiare. E come faccio a essere sicuro che lo fa? Gli do una cosa che può essere usata solamente per mangiare. Ora, questa cosa qui, tanti anni fa, la faceva anche la Bocconi, perché gli studenti che erano al pensionato avevano i buoni pasto gratis. Gratis o comunque a un prezzo più basso rispetto a quello che era. Che cosa succedeva poi alla fine? Che si creava un mercato secondario di buoni pasto, per cui venivano venduti questi blocchetti di buoni pasto a un prezzo intermedio tra quello che avrebbe pagato chiunque doveva andare a comprarlo e quello a cui lo ricevevano loro. Alla fine i supermercati hanno fatto la stessa cosa: potete pagare con buoni pasto, quindi diciamo, il buono pasto diventa diciamo una moneta che è spendibile anche oltre, perché poi alla fine chiaramente il mercato ci arriva, no? Quindi insomma.
Io posso capire quando diciamo chi deve pagare è anche il produttore del mangiare. Per esempio, qui quando dono il sangue mi danno 50 euro di buoni pasto per la caffetteria dell'ospedale. L'ospedale però ovviamente guadagna dal mio sangue, perché se lo vende guadagna più di quei soldi lì. E mi dovrebbe pagare, se volesse pagarmi tutti i soldi che prende, non lo so, 150, invece me ne dà 50, ma può risparmiare ancora di più, perché può pagarmi 50 in buoni pasto, che a livello di costi dei suoi dipendenti e dei materiali che prende sono meno di 50, quindi invece di darmi 50 che valgono 50, mi danno 50 di buoni pasto che per loro sono meno, perché sono gli stessi a comprare i prodotti. Però quello che dico io prima sulla questione dei lavoratori è che il regolatore ha assunto che c'è un solo tipo di lavoratore, cioè il lavoratore che ha solamente un'ora, ma il lavoratore che ha solamente un'ora, se tu gli dai 100 euro, li spenderà tutti e 100 al bar, perché non può fare altro, perché non è che può non mangiare, perché preferisce spendere 100 euro al bar che non mangiare. Quindi c'è il lavoratore di tipo 1 e il lavoratore di tipo 2 che invece ha la moglie che gli fa il pasto, se lo fa lui la mattina perché c'è più tempo.
Oddio, allora, qui c'è stato estremamente politically incorrect.
L'ho detto subito perché ci ho pensato alla cosa della moglie. Mio cugino fa così, però è perché io ho un'idea del lavoratore che...
Mio cugino.
No, beh, lo giuro, cioè... Esiste. No, è vero, però comunque sì, per dire, quindi diciamo i lavoratori sono differenziati, e quando metti una regolamentazione ogni tanto costringi i tipi a collassare in uno solo, e quindi ci sarà uno che si comporterà come prima e altri che invece avranno un comportamento subottimale. Mi scuso per la cosa della moglie.
Non sei inclusivo.
Ma del resto tutta la regolamentazione del lavoro in fondo ha effetti simili, no? Questo per provocare un po' Vincenzo, il salario minimo in fondo è una cosa con effetti sia redistributivi sia allocativi, che risponde a valutazioni prevalentemente politiche, direi.
Sì, no, sicuramente, voglio dire, è chiaro che io sono d'accordo con te che molta parte della regolamentazione alla fine rappresenta in fondo una politica fiscale, o comunque è simile negli effetti a una politica fiscale, e in quanto tale chiaramente ha degli obiettivi che spesso sono di carattere, cioè, redistributivo, o comunque che chiaramente hanno un impatto sull'allocazione delle risorse. La mia era una questione un po' diversa, cioè secondo me spesso il legislatore non ha una visione, non vi dico che non ha una visione di equilibrio economico generale, non ha una visione che comprende come un determinato tipo di strumento possa modificare le scelte degli altri. Cioè, diciamo, il legislatore tendenzialmente vive in un mondo che non solo è di equilibrio economico parziale, ma in cui gli agenti non reagiscono, cioè vuol dire, siamo pre-Lucas critique, non so come dire, cioè, fondamentalmente l'idea è quella lì. Cioè,
per la redistribuzione, ma non altro. Ti racconto un aneddoto su questo che ti farà molto ridere, che non ha a che fare strettamente con queste robe, ma con la valutazione del costo atteso del super bonus, che è costato molto di più di quanto previsto. Ma sapete perché è stato, come è stato calcolato? È stato calcolato in questo modo. Hanno detto, noi abbiamo una grande esperienza riguardo al costo dei bonus edilizi, in particolare abbiamo avuto bonus tra il 55 e il 65%. E abbiamo visto che introdurre il bonus al 65% produce un certo aumento della domanda di ristrutturazioni, certe scelte di edificatori. Quindi un bonus del 110%, tutto sommato, sarà come due bonus da 55. È chiaro che questo vuol dire non avere minimamente tenuto in conto esattamente quello che dicevi tu, no? Significa non aver calcolato che un bonus superiore al valore dei lavori produceva un effetto, un incentivo sul comportamento della gente ben diverso rispetto a due bonus che ti pagavano metà del lavoro. Però torniamo ora a questa, è una cosa che fa ridere, però il tema sostanziale è in parte di sensibilità politica, ma in parte che probabilmente è vero, che c'è uno strabismo, una miopia rispetto agli effetti economici delle scelte politiche, per cui noi vediamo, noi cos'è, il legislatore, eccetera, il policy maker, l'elettore, non lo so, tende a vedere facilmente l'effetto redistributivo e meno facilmente l'effetto sul comportamento, e quindi, o l'effetto, come dire, offsetting, con cui le persone si difendono dagli effetti della regolamentazione.
Ecco, diciamo che nell'ultima mezz'ora abbiamo visto molte casistiche declinate, quindi una declinazione operativa proprio del tema del costo della regolamentazione, e mi viene da dire che quindi alla fine le metriche finali sappiamo qual è l'obiettivo che cerchiamo di valutare, però bisogna guardare caso per caso per capire qual è lo strumento migliore per misurare il costo, il beneficio, individuare i soggetti coinvolti. E mi viene da dire che però spesso il legislatore piuttosto che il regolamentatore è quasi privo di questi strumenti, volente o nolente, cioè gli manca proprio una metrica con cui valutare, misurare correttamente l'impatto della regolamentazione, e questo ha un impatto ovviamente conseguente sul sistema economico, proprio un ragionamento accecato da pre-Lucas critique, quindi l'idea di un sistema superfisso dove praticamente io penso, faccio questa azione, penso che avrà quel beneficio, senza pensare che gli agenti a fronte di quella regolamentazione in realtà possono avere anche altri cambiamenti, quindi gli effetti indiretti. E su tali basi penso che per questo momento possiamo chiudere e rinviare a un'altra discussione, un ulteriore approfondimento sul tema delle regolamentazioni. Diciamo che abbiamo appena scavato il pozzo nella sua fase iniziale, diciamo la realtà è molto più profonda, come abbiamo appena già visto. E infatti sto sbiascicando, pure io. Dario, se hai qualcosa da dire?
No, stavo salutando.
Hai qualcosa da dire in chiusura?
No, grazie. Prossima volta però facciamo il contrario, cioè io faccio le domande a Vincenzo, così lo faccio lavorare un po'.
Grazie, io mi sono divertito tantissimo. Grazie Carlo, soprattutto.
Perfetto. Allora alla prossima e vi aspettiamo nuovamente sui nostri canali. Ricordatevi di tesserarvi e buona serata o buona giornata a seconda dell'orario di visione. Bye bye.
Ciao.
Ciao.